Buonasera a tutti, intanto vi ringrazio per partecipare a questo evento organizzato dal Sabari. So che non è scontato perché oggi chi segue le nostre pagine avrà visto che tutte le sezioni nazionali e internazionali di ELSA stanno organizzando sul tema dell'intelligenza artificiale e diritti umani un evento. Che purtroppo in questo periodo è ovviamente online e quindi dall'altra parte dà la possibilità a più persone, anche molto distanti fra loro, di partecipare ai diversi eventi. Questo perché? Perché oggi è appunto la giornata di ELSA, l'ELSA Day, ovvero un giorno in cui tutte le sezioni si concentrano sullo stesso tema per promuovere i diritti umani. Noi oggi abbiamo ospite, dobbiamo confessarlo, anche molto conteso tra le sezioni, perché sveliamo questo retroscena, abbiamo dovuto contenderlo con altre sezioni che lo desideravano. Il professore avvocato Marco Scialdone, esperto di servizi digitali, nonché esperto scelto dal governo, in particolare dal Ministero dello Sviluppo Economico, come appunto esperto di intelligenza artificiale. Ha collaborato con l'amministrazione di Roma Capitale per la sperimentazione del 5G e ha un curriculum accademico di tutto rispetto con le pubblicazioni che vi invito ad andare a leggere su accademia.edu. Di cosa parliamo oggi? Il tema che noi abbiamo scelto è appunto quello della intelligenza artificiale legata al diritto d'autore, alla proprietà intellettuale. Perché, come meglio ci spiegherà il professore, dietro alle macchine che seguono dei meccanismi un po', possiamo dire, che si auto sviluppano per certi aspetti, vi è comunque la mente dell'uomo che li ha progettati. Per cui se è vero che non è l'uomo il diretto proprietario di ciò che produce la macchina, neanche si può dire che sia la macchina la proprietaria intellettuale delle opere appunto che va a generare. Per cui c'è un problema di tutela giuridica e di profili giuridici che devono essere ancora sviscerati. Per cui lascio la parola al professor Scialdone, ci sentiamo al termine della sua lezione per eventualmente delle domande. Grazie.
Sì, intanto grazie a voi per l'invito che ho accettato veramente molto volentieri con il gruppo Legal Hackers Roma, Legal Hackers Italia. Abbiamo già avuto modo di collaborare con ELSA, con la sezione romana per alcuni eventi. È sempre stata un'occasione anche molto stimolante di confronto con chi si sta affacciando al mondo delle discipline giuridiche e quindi ha in qualche modo una curiosità innata per la materia. Quindi doppiamente grazie per questo momento. Ovviamente anche nel corso della presentazione, se ci dovessero essere domande, curiosità o semplicemente voglia di interloquire, fatelo pure. Questo aiuta a spezzare quel senso di solitudine che accompagna i webinar e le presentazioni online. Ho visto qualche tempo fa una vignetta molto divertente in cui si diceva che le lezioni online assomigliano alle sedute spiritiche perché ogni tanto qualcuno dice ci sei, ci siete, fatevi sentire. Ecco, quindi diciamo, evitiamo il fenomeno seduta spiritica, quindi se c'è qualche cosa che vi interessa o che volete approfondire, fatelo pure nel corso della presentazione. Parliamo di intelligenza artificiale, di copyright e di diritti umani. Innanzitutto perché questo abbinamento? È un abbinamento in qualche modo spontaneo perché in realtà, come sapete, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, che si compone di un preambolo e di 30 articoli, all'articolo 27 individua il diritto d'autore, il copyright, a seconda delle declinazioni degli ordinamenti, come diritto umano, in particolare il secondo comma dell'articolo 27, dove viene scolpito tra i diritti umani proprio il diritto di ogni individuo alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui sia autore. Quindi in qualche modo viene evidenziato che tra i diritti connessi al fatto di essere umano, e questo è molto interessante rispetto al tema che trattiamo oggi, dove affrontiamo una produzione artistica di tipo non umano, dove rispetto all'essere umano viene connaturato un diritto a godere dal punto di vista morale e materiale dei frutti del proprio ingegno. È un tema particolarmente interessante, alcune costituzioni riportano all'interno della carta più importante dei diritti il diritto alla protezione intellettuale, la Costituzione degli Stati Uniti, forse la più importante da questo punto di vista, per il fatto di inglobare al suo interno il tema della proprietà intellettuale, tanto dal punto di vista del copyright, tanto dal punto di vista dei brevetti, ma è un tema in qualche modo connesso alla natura stessa dell'essere umano, cioè il fatto che l'essere umano abbia tra i suoi diritti non soltanto quello di esprimersi liberamente, di radunarsi pacificamente, esprimere le proprie idee politiche, le proprie idee religiose, c'è anche quello del godere dei propri diritti connessi alla proprietà intellettuale. Allora viene da chiedersi che cosa succede quando il copyright si interseca con la tematica dell'intelligenza artificiale. Qui, citando impropriamente Blade Runner, ci verrebbe da chiedersi se gli automi sognano di un copyright elettrico, ma la cosa che è particolarmente interessante è che questo tema ci consente di sviscerare due aspetti legati al rapporto tra tecnologia e copyright e diritto d'autore. Il primo aspetto ve lo esemplifico con questa storia. Credo che sia l'ultima volta che la utilizzo, l'ho utilizzata molto spesso nel corso dell'ultimo anno, siccome questo evento poi andrà su Facebook, diciamo che questa storia è bruciata per sempre nella sua carica innovativa, per cui diciamo è probabilmente l'ultima volta che faccio riferimento a questa storia, che ho riportato anche in un ultimo saggio che ho scritto sul tema del copyright e del diritto d'autore, perché esemplifica molto bene come il rapporto tra tecnologia e copyright sia sempre stato un rapporto controverso. Le due immagini che vedete sono: quella alla vostra sinistra è un ritrattista dell'Ottocento che si chiama Paul Delaroche, e a destra un manufatto tecnologico, un'innovazione tecnologica molto importante per quel periodo, che è il daguerrotipo. Il daguerrotipo è l'antesignano della macchina fotografica. Quando all'inizio dell'Ottocento vengono fatte le prime dimostrazioni d'uso di questo manufatto tecnologico, Paul Delaroche passa alla storia per questa frase che gli viene attribuita: da oggi la pittura è morta. Ora, ovviamente la pittura non è morta dal 1839 in poi, ma la espressione attribuita al pittore aveva una sua ragion d'essere per un duplice motivo, e un duplice motivo che in qualche modo è strettamente attuale all'argomento di cui ci occupiamo oggi. Da un lato, ovviamente, la paura dell'innovazione per chi faceva il lavoro del ritrattista, per cui ogni ritratto implicava uno sforzo dal punto di vista sia creativo sia dal punto di vista fisico nella realizzazione del ritratto, e quindi quello che era il sudore della fronte necessario per realizzare quell'opera poteva essere sostituito in pochi minuti attraverso un congegno tecnologico che produceva esattamente lo stesso risultato, anzi un risultato più preciso di quello che la mano umana potesse realizzare. Era un risultato certamente meno artistico dal punto di vista del ritrattista coinvolto, ma sicuramente in grado di sostituire una parte del suo lavoro, e questo è il primo aspetto. L'altro secondo aspetto che ci insegna questa vicenda e la reazione al daguerrotipo in questa vicenda è che quasi sempre nella storia del diritto d'autore l'interposizione del manufatto tecnologico tra l'essere umano e l'opera creativa ha portato a dubitare che quell'opera potesse essere oggetto del diritto d'autore. Ora, nessuno di noi dubiterebbe più che una fotografia possa essere oggetto di diritto d'autore, ma è bene ricordare che non in qualche paese stravagante, ma nel nostro paese, fino al 1979, la fotografia come opera fotografica non era tutelata dal diritto d'autore, riceveva unicamente una tutela in quanto diritto connesso per la produzione della fotografia. Per quale motivo? Perché si riteneva che l'interposizione del manufatto tecnologico, cioè l'interposizione della tecnologia, privasse il risultato di quella caratteristica intrinseca dell'opera dell'ingegno, cioè della creatività. Il fatto che ci fosse un manufatto tecnologico che producesse il risultato privava di per sé l'opera del carattere creativo. Ora, questo elemento è particolarmente importante da tenere in mente. Considerate 1839, da oggi la pittura è morta perché? Perché c'è un manufatto tecnologico che si interpone tra l'uomo e la realizzazione dell'opera protetta. Tenete a mente questo aspetto. Ora, se questo è vero, facciamo un salto in avanti, arriviamo nel 2016, che cosa possiamo dire di questo progetto? Un progetto finanziato da una grande banca olandese che si chiama ING Direct, il progetto si chiama The Next Rembrandt, perché quasi 400 anni dopo la scomparsa del celebre pittore olandese, si pensa di riportarlo in qualche modo sulle scene. In questo caso, ovviamente, non è una resurrezione dei corpi in maniera biblica, ma semplicemente una resurrezione dello stile pittorico attraverso un sistema di intelligenza artificiale molto sofisticato, che prende un algoritmo di riconoscimento facciale, gli si fa identificare i tratti caratterizzanti della pittura di Rembrandt quando, diciamo, imprime il suo gesto creativo sulla tela. Questi 350 dipinti, scrupolosamente esaminati dal sistema di intelligenza artificiale e dall'algoritmo che c'è dietro questo sistema di intelligenza artificiale, è in grado di generare un nuovo dipinto di Rembrandt senza che Rembrandt però lo abbia mai dipinto, semplicemente ha imparato in maniera perfetta lo stesso stile pittorico ed è in grado di riprodurre qualcosa che non è mai stato dipinto dall'artista originario, ma è esattamente il suo stile pittorico, esattamente la stessa tecnica pittorica. E ancora più interessante, perché qui siamo comunque in un certo senso nel campo dell'imitazione, è il lavoro che viene portato avanti da un collettivo che si chiama Obvious. Questa è un'opera che viene venduta, si chiama Shadow Village. Questo è ancora più interessante perché in questo caso si utilizzano delle reti neurali che vengono utilizzate per realizzare dei dipinti che abbiano delle caratteristiche che diciamo, si collocano negli stili pittorici tra il XIV e il XX secolo, quindi uno spazio temporale molto ampio. In questo caso sono 15.000 i dipinti che sono stati utilizzati nell'intervallo temporale prescelto per allenare il sistema di intelligenza artificiale alla produzione di nuovi dipinti che prendessero spunto da questi 15.000 dipinti che sono stati immagazzinati. Qual è l'elemento particolarmente interessante del collettivo Obvious e che rende queste opere sicuramente uniche? È che i 15.000 dipinti vengono dati in pasto a un primo algoritmo che si chiama generatore, il quale ha il compito di generare nuove immagini a partire dalle 15.000 che ha immagazzinate. Queste immagini vengono somministrate a un secondo algoritmo che si chiama discriminatore, che scarta tutte le immagini rispetto alle quali riesce a riconoscere l'immagine di provenienza, cioè anche se all'occhio umano sembrano nuove, riesce a riconoscere quelle da cui provengono. Finché ci sono delle immagini che non riesce più a ricollocare tra le 15.000 di partenza. Questo Quindi in quel caso un altro algoritmo è in grado di stabilire l'originalità di quelle immagini rispetto a quelle di provenienza. E queste opere diventano talmente ricercate che una di queste viene battuta all'asta e aggiudicata a un collezionista inglese per 10.000 euro, proprio lo scorso anno, se non sbaglio, certificando in qualche modo che queste opere d'arte realizzate attraverso sistemi di intelligenza artificiale e dove non c'è alcun apporto umano, nel senso artistico del termine, hanno un valore economico. E allora qui abbiamo per la prima volta, forse, o in realtà se ci ricordiamo di Paul Delaroche e della fotografia, abbiamo di nuovo quel problema lì. Cioè abbiamo delle opere che oggettivamente rientrano nell'ambito previsto dalla tutela del diritto d'autore, cioè è esattamente per questa tipologia di opere che quella normativa esiste, ma manca l'autore. Il manufatto tecnologico si interpone in questo caso a tal punto che l'autore scompare o sembra scomparire. Allora, da qui nascono tutta una serie di problemi giuridici che andiamo ad affrontare e a vedere come in realtà in alcuni ordinamenti sono già state date le prime risposte. Qui un altro esempio riguarda il robot iDavid. In questo caso la cosa interessante è che l'attività di pittura, ecco, queste sono alcune delle sue opere, vengono realizzate a partire da fotografie che iDavid, che è un robot, scatta nel mondo reale, quindi in questo caso c'è una sorta di autoapprendimento non soltanto per quanto riguarda diciamo le modalità pittoriche, quanto anche per il tipo di soggetto che può essere dipinto. Dal punto di vista musicale, anche questo è un esempio che vi consiglio di andare a cercare su internet, si chiama Song of the Neurons ed è un album interamente realizzato da una rete neurale. In questo caso, anche in questo caso non c'è nessun apporto umano rispetto alle melodie che vengono generate. In questo caso semplicemente è stato insegnato al sistema a suonare, cioè gli sono state insegnate le melodie, gli sono state insegnate le note, il modo in cui poterle mischiare e poi il sistema ha generato queste canzoni. E allora, qual è il punto a cui siamo adesso? Il punto a cui siamo adesso è che per almeno una quindicina d'anni, negli ultimi 15 anni, si è tanto discusso del modo in cui la tecnologia aveva abilitato le persone a produrre nuovi contenuti. Tutta la tematica a cui ho anche dedicato una monografia sulla tutela giuridica degli user-generated content nasce dal fatto che ancora una volta c'era una tecnologia nuova che consentiva una manipolazione dei contenuti creativi e consentiva quindi una produzione che fino a quel momento era impensabile, che era una produzione fondamentalmente di remix delle opere esistenti. Quindi non pienamente innovativa, ma trasformativa dell'esistente, che potrebbe essere in qualche modo condensata nell'espressione, uso l'espressione inglese perché il gioco di parole in inglese rende, in italiano no, e cioè computers enabling people to produce art. Noi ci troviamo adesso con i fattori invertiti, cioè noi abbiamo in questo caso le persone che abilitano i computer a generare arte. Quindi abbiamo questo cambio di paradigma e ci sono, in dottrina, sono state individuate 10 caratteristiche che in tutto o in parte i sistemi di intelligenza artificiale devono possedere per essere funzionali alla produzione di opere d'arte. Sono queste che vedete, cioè la creatività, l'autonomia e indipendenza, l'imprevedibilità dei risultati, la capacità di collazione dei dati e comunicazione all'esterno, la capacità di apprendimento continuo, la capacità di evoluzione, razionalità e intelligenza del sistema, l'efficienza, la capacità di scelta, l'orientamento al risultato. Tutti i sistemi che producono opere d'arte hanno in tutto o in parte queste caratteristiche. E questo ci porta in qualche modo anche qui questo continuo passaggio tra il presente e il passato a quella che è una delle citazioni che a me piace ricordare sempre del professor Boruso, che è stato poi, diciamo, il mio maestro, uno dei padri dell'informatica giuridica in Italia, che scrisse a proposito dell'informatica del diritto e del rapporto tra informatica e diritto: ecco perché studiare il computer è affascinante, perché serve per approfondire per contrapposto lo studio dell'uomo, in particolare per chiarire quali siano le possibilità, ma anche i limiti della sostituibilità del computer all'uomo. E probabilmente con riferimento al diritto d'autore, alle opere dell'ingegno, questa è una delle frasi che ha maggiormente senso, cioè chiedersi che cosa c'è di così drammaticamente unico nell'essere umano, tale da non poter essere sintetizzato o poter essere soltanto imitato delle macchine, almeno fino a questo momento. Quali sono le problematiche allora che si pongono e che in qualche modo andiamo ad affrontare? La prima, l'avete capita, è quella più evidente, cioè queste opere che a prima vista ci appaiono esattamente identiche alle opere che la normativa sul diritto d'autore in Italia o del copyright nei paesi di tradizione anglosassone tutela, sono a loro volta opere tutelabili dal punto di vista del diritto d'autore? E se sono tutelabili, chi è il titolare dei diritti? E se sono opere tutelate, laddove siano opere che violano il diritto di terzi, perché ad esempio sono opere derivate ma che non hanno l'autorizzazione da parte del soggetto dell'opera originaria, chi è che è responsabile? O ancora, sono necessarie delle nuove eccezioni o limitazioni per abilitare queste macchine a produrre opere e quindi ad abilitare anche un circuito economico legato alla produzione di queste opere? Gran parte di questi interrogativi ancora non hanno risposta, ma è interessante che tutti li ritroviate all'interno di un documento redatto dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, o WIPO nella sigla inglese, del dicembre del 2019, che ha ricevuto circa 250 contributi di commento dall'Italia. Credo ne sia arrivato uno soltanto, almeno così mi è stato detto, che è quello della FIMI, cioè della Federazione Italiana dei Discografici, Musicale Italiana, e ha visto poi questo documento, una nuova versione pubblicata nell'aprile di quest'anno, e lo trovate sul sito del WIPO, dove c'è una ricca sezione dedicata al rapporto tra intelligenza artificiale e proprietà intellettuale, e c'è anche una interessante mostra virtuale dedicata ai prodotti dell'intelligenza artificiale nel campo della creatività. In questo documento, la sezione 7 di questo documento è dedicata per l'appunto al copyright e al rapporto tra l'intelligenza artificiale e il copyright. Ed è la cosa più bella: uno si aspetta di trovare all'interno di questi documenti delle risposte. È un documento di sole domande, di soli issues che sono aperti in questo momento e che girano tutti intorno all'elemento di che cosa sia la creatività e che cosa sia la proteggibilità della creatività ai sensi della normativa vigente, anche ai sensi dei trattati internazionali. Allora proviamo a dare delle risposte. Le risposte molto spesso, si trovano nel percorso storico. Ora, quello che sembra un tema apparentemente nuovo, è necessaria la presenza di un essere umano perché un'opera sia proteggibile ai sensi del diritto d'autore? È un tema che, come abbiamo visto dal 1800, dal daguerreotipo in poi, continua a riproporsi e a rincorrere l'essere umano, il quale evidentemente ogni volta o dà una risposta evasiva o cerca di ancorarsi alla sicurezza del fatto che no, queste sono opere che richiedono la presenza di un essere umano. L'articolo 27, comma secondo della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, l'esserci dell'essere umano è elemento fondamentale per il riconoscimento di quel diritto. Nel 1965, questa è una immagine del report annuale del registro del copyright, sarebbe l'ufficio del copyright statunitense, che ogni anno dà quando esiste, stila un report con quelle che sono le problematiche principali emerse nel corso dell'anno. Un po' di giurisprudenza, un po' di pronunce dell'ufficio del copyright, un po' di elementi di novità che sono emersi. Nel 1965 il tema nuovo, di grande novità che c'è in quel momento, è il computer authoring, cioè l'authorship riguardante le opere generate dai computer. In quel momento incominciano a svilupparsi, no? Il primo mercato dei computer, che sono diciamo degli oggetti enormi che prendono interi piani dei palazzi per capacità di elaborazione estremamente basse, ma il problema già si pone, viene affrontato all'interno del report di quell'anno, e nel report di quell'anno, se uno se lo va a prendere, legge che la questione cruciale appare essere se la parola lavoro, work, che è all'interno del Copyright Act statunitense, è fondamentalmente di una autorialità umana. E la risposta che viene data è che il lavoro è fondamentalmente il lavoro inteso come lavoro protetto dal diritto d'autore, è fondamentalmente un qualcosa che è legato al human authorship. E vedremo che questa è una costante che viene mantenuta sempre nella giurisprudenza statunitense. Continua a essere così tutt'oggi, anche con dei casi singolari che adesso andremo a vedere. Allora, viene da chiedersi per l'appunto che cos'è la creatività. Allora, se noi guardiamo, e quindi se è necessario in effetti la presenza dell'elemento umano per il riconoscimento di questa caratteristica, che poi è la caratteristica base che la legge prevede affinché un'opera sia tutelata dal diritto d'autore. Ora, se prendiamo la nostra legge sul diritto d'autore, non c'è espressamente indicato la necessità di un autore umano per il riconoscimento della tutela autoriale. Non è indicato forse perché è ritenuto che non ce ne fosse bisogno. In altre leggi, ad esempio nella legge spagnola, è espressamente indicato il fatto che sia necessario un autore umano per la realizzazione di un'opera protetta dal diritto d'autore. Ma il fatto che non sia indicato non significa che non sia necessario. In realtà l'analisi complessiva della nostra legge sul diritto d'autore porta a ritenere in maniera inequivocabile che l'assenza dell'umanità priva l'opera del requisito minimo indispensabile perché sia riconosciuto il diritto d'autore. Questo lo ricaviamo da diversi fattori. Lo ricaviamo ad esempio dagli articoli relativi ai diritti morali, che in qualche modo fanno riferimento a un elemento della personalità dell'autore, elemento che evidentemente non può essere presente in un'opera che sia prodotta da un soggetto non umano. L'elemento all'essere umano, alla persona, lo troviamo espressamente riconosciuto nell'articolo che attiene alle opere in comunione, dove si parla per l'appunto di più persone come soggetti che abbiano realizzato l'opera. Ma al di là del trovare all'interno della legge sul diritto d'autore il riferimento specifico all'essere umano, è il concetto stesso appunto di creatività, per come è stato elaborato dalla giurisprudenza nel corso degli anni, che ci porta pacificamente a ritenere che la presenza dell'essere umano sia elemento qualificante. Perché che cos'è la creatività? Se noi andiamo a guardare l'articolo 1 della legge sul diritto d'autore, che protegge per l'appunto le opere di carattere creativo, dell'ingegno, che abbiano alcune caratteristiche, l'elemento della creatività, per come è stato elaborato in maniera sostanzialmente diciamo ormai stabile dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha due elementi, due caratteristiche. Ce n'è una che in qualche modo sarebbe anche compatibile con l'idea dell'opera non umana. Perché che cosa ci dice la Cassazione rispetto a questa prima componente? Qui vi ho riportato una sentenza abbastanza recente del 2018. Considerate che se andate indietro nel tempo, questa è esattamente la stessa frase che trovate in tutte le sentenze della Corte di Cassazione che si occupa del concetto giuridico di creatività. Cioè, il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di originalità e novità assoluta, e questo è un elemento che in qualche modo ci fa fare pace con il discorso che questi sistemi di intelligenza artificiale evidentemente creano sulla base delle conoscenze che gli sono state trasfuse e hanno acquisito, e quindi mai in realtà creano completamente dal nulla, sempre che si possa mai veramente creare dal nulla qualcosa, essendo la protezione subordinata alla sola condizione che nell'opera sia riscontrabile un atto creativo, sia pur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore. Se noi ci fermassimo a questa prima parte, questa prima definizione della creatività, non avremmo alcun dubbio sul fatto che questa concezione, questa nozione è perfettamente compatibile con un'opera creata da un sistema di intelligenza artificiale. Un'opera di questo tipo, infatti, certamente non è originale e nuova in senso assoluto, lo è in senso relativo, è certamente riscontrabile un atto creativo, anche non soltanto minimo, anche qualcosa di più rispetto alle opere che abbiamo visto, sicuramente c'è una manifestazione di questa creatività nel mondo esteriore. Se però andiamo al secondo punto della definizione storica di creatività, abbiamo qualcosa che la ancora all'elemento umano. Quello che ci dice la Cassazione è che la creatività è costituita non dall'idea in sé, ma dalla sua forma di espressione, dalla sua soggettività, la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che in quanto tale rileva per l'ottenimento della protezione. Cioè quello che si dice nella giurisprudenza della Cassazione e che in dottrina va sotto il nome di novità o di creatività in senso soggettivo, è che la creatività che viene tutelata dal diritto d'autore non è tanto la originalità e la novità di quello che si produce, ma di quello che è trasfuso in termini di elemento soggettivo, di personalità all'interno di quell'opera. Per intendersi, una storia d'amore può essere raccontata in tanti modi diversi, a seconda di com'è la sensibilità dell'autore. La storia di una coppia che non può contrarre matrimonio perché c'è una terza persona che si oppone a queste nozze è la storia che può essere quella dei Promessi Sposi, come può essere quella di altri mille romanzi, e il fatto che sia stata scritta da Manzoni in quel momento non priva della possibilità che altre opere che raccontano sostanzialmente la stessa storia, ma con un punto di vista, un elemento della personalità diverso, possano essere oggetto di tutela da parte del diritto d'autore. Ecco perché si parla di creatività in senso soggettivo, in senso di spendita all'interno dell'opera delle caratteristiche della persona che quell'opera va a realizzare, e quindi articolo 27, comma secondo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Questo elemento della personalità, della presenza dell'essere umano, è una cosa, come vi dicevo, che troviamo così in maniera trasversale un po' in tutti gli ordinamenti. A me è piaciuto fare questo parallelo con l'ordinamento statunitense, un po' perché quando si parla di copyright è per certi versi l'altra faccia, l'altra metà della mela a cui guardare. Sono i due approcci, sono quello dell'Europa continentale con l'approccio tipico del diritto d'autore e quello del mondo anglosassone e del mondo nordamericano, che è quello del copyright, che ha un approccio leggermente diverso, e quindi per avere una visione completa è sempre bene guardare a questi due aspetti, al modo in cui si concepisce la tutela della creatività in queste due metà della mela. Ora, da questo punto di vista, come vedremo, le conclusioni a cui si arriva sono sostanzialmente le stesse. Abbiamo visto quello che si diceva nel report del registro del copyright del 1965, quella esigenza della presenza di un essere umano dietro l'opera tutelata è un elemento che viene mantenuto. Cioè, ci sono due casi giurisprudenziali curiosi e che quindi vi riporto, perché di solito nelle presentazioni attirano l'attenzione per la loro particolarità. Uno risale ormai una ventina d'anni fa, che è questo caso che fu deciso Corte d'Appello del Nono Circuito, che è Urantia Foundation versus Maira, e che in qualche modo è collegato alla prima fase dell'avvento dell'internet di massa, e riguarda questo Urantia Book. Ora, la cosa interessante di questo caso, che è un caso in realtà che, come tanti dal punto di vista della fattispecie, nel senso che eravamo all'inizio della diffusione di internet, quello che succede è che una persona, questa Maira, fa una copia digitalizzata di Urantia Book e la diffonde gratuitamente tramite internet, e ovviamente i soggetti che hanno la titolarità dei diritti fanno causa per l'illegittima diffusione di quest'opera, perché l'opera sia ovviamente ritirata, l'opera illegittima sia ritirata dalla rete, e che ci sia il riconoscimento dei diritti non corrisposti da parte del soggetto. Qual è la differenza rispetto a tanti altri casi più o meno simili? È che in questo caso le parti erano d'accordo su un tema non di poco conto, e cioè che l'opera non avesse origini umane. Perché in realtà questa fondazione Urantia e la controparte erano entrambi diciamo parte di un movimento, che una sorta di setta, che riteneva di aver ricevuto dei messaggi divini e di averli trasfusi all'interno di questi libri. La fondazione Urantia è la fondazione della setta in questione, e quindi si teneva legittimata in qualche modo la depositaria della verità divina, e quindi titolare del relativo diritto d'autore, pur affermando apertamente negli scritti difensivi che l'opera non è di origine umana. E quindi il tema che si poneva era: ma se non è di origine umana, allora c'è qualche diritto che si può rivendicare? E la cosa interessante è che se si va a prendere la decisione, c'è il tema, viene espressamente affrontato il tema di che cosa sia un'opera tutelabile dal diritto d'autore ai sensi del Copyright Act statunitense, e nella decisione della Corte d'Appello c'è esattamente questo passaggio, che è quello che ci interessa maggiormente, dove si dice: the copyright laws of course do not expressly require human authorship, and considerable controversy has arisen in recent years over the copyrightability of computer generated works. Cioè l'elemento su cui ci si concentra è che in effetti la normativa statunitense, un po' come abbiamo detto per quella italiana, espressamente non prevede il requisito della presenza umana dell'authorship. È qualcosa a cui ci si arriva, diciamo, per un'analisi complessiva del testo, ma non c'è una disposizione espressa che prevede questo, e in effetti il collegio solleva la questione che l'elemento su cui si è posto, su cui si è interrogati negli ultimi anni, è proprio quello relativo alla tutelabilità dal punto di vista del copyright di quelli che sono i computer generated works, che, come vedremo, rappresentano ad oggi in alcune legislazioni il primo elemento di riconoscimento di una creatività non umana. Quello a cui si giunge però in questa decisione, come in questa sentenza, come elemento centrale della decisione, è che in ogni caso elementi di creatività umana devono essere presenti, devono capitare, perché un libro possa ritenersi soggetto al copyright. In questo caso la tutela viene accordata perché sostanzialmente quello che si dice è vero che ammettiamo pure che l'opera sia di origine divina, ma c'è stata un'interposizione da parte dei soggetti che materialmente hanno scritto l'opera, e quindi l'apporto creativo in questo caso è comunque rinvenibile attraverso questo elemento di umanità dell'opera. E l'altro elemento più recente invece sull'esigenza dell'autore umano è un elemento invece che ha fatto maggiormente il giro del mondo per ragioni di cronaca, ne hanno parlato diversi giornali anche non specializzati, che è quello del 2016, la causa di fronte alla Northern District of California, manca un T qui nel in district, che è il caso di Naruto verso Slater, dove Naruto non è una persona ma è una simpatica scimmia, e Slater invece è un fotografo. Qui la controversia è abbastanza divertente, perché sostanzialmente la storia, non so se l'avete letta, la conoscete, ma per chi non la conoscesse, in breve è la storia di questo fotografo che fa un servizio sulla vita in gruppo di questa particolare tipologia di scimmie, e per rendere ancora più realistica la fotografia del gruppo, a un certo punto lascia la macchinetta fotografica sul treppiedi con un pulsante per azionarla, si allontana e vede che cosa fanno le scimmie per interagire con questo manufatto tecnologico. Dopodiché, una volta che riprende il possesso della macchina, vede che in effetti avevano scattato una serie di fotografie, una delle quali particolarmente riuscita, che è questa che vedete, che viene, diciamo, subito ribattezzata come il primo selfie di una scimmia, perché in effetti sembra che la scimmia si metta esattamente in posa per scattare questa fotografia, quindi, diciamo, la foto ha un particolare successo. Slater riesce anche a venderla per questo servizio, se non sbaglio, sul National Geographic, quindi ha un certo successo. Succede che negli Stati Uniti un'associazione animalista pensa bene di fargli causa, perché avrebbe usurpato del diritto d'autore la povera scimmia Naruto, che in realtà sarebbe in effetti il fotografo vero, perché non è soltanto il soggetto della fotografia, ma anche quello che materialmente l'ha scattata, e quindi lo convoca in giudizio per due motivi. Il primo è perché ci sia un riconoscimento giudiziale dell'authorship in capo alla scimmia, cioè quindi in capo a Naruto, e il secondo è che, ovviamente, non potendo Naruto amministrare economicamente i diritti di privativa risultanti da questa authorship, il giudice assegni all'associazione, in questo caso, i diritti, la gestione per conto terzi, sostanzialmente, la gestione per Naruto dei diritti che l'associazione ovviamente avrebbe impiegato per finalità sociali, quindi di sostegno degli animali e della lotta animalista. Ora, il giudizio che viene dato è tranchant, tanto nella prima, che credo, se non sbaglio, ci sia stato anche un ulteriore grado di giudizio, incredibilmente, su questo aspetto. Comunque, la decisione è inequivocabile, e cioè che non c'è spazio nell'ordinamento degli Stati Uniti per il riconoscimento di una authorship che non sia prettamente umana, e cioè quello che dice il giudice è che sulla base del linguaggio utilizzato dal Copyright Act, delle precedenti interpretazioni giudiziali di che cosa sia, di quali siano le caratteristiche dell'authorship e di quelle che sono le linee guida del Copyright Office, non è possibile ipotizzare un authorship che non sia umana, e che eventualmente dovrebbe essere il Congresso e il Presidente. È bellissima diciamo, nel linguaggio estremamente netto delle decisioni statunitensi, quando dicono: "This is an argument that should be made to Congress and the President, not to me." Cioè, questa è un'argomentazione che dovreste portare avanti di fronte al Congresso degli Stati Uniti, al Presidente, non davanti a me, che sono un giudice. Io quello che posso fare eventualmente è solo applicare la legge, non certo stravolgerne il senso. Vi dicevo che però, al di là del riconoscimento, se è vero che il riconoscimento della natura umana, dell'authorship umana, è elemento indispensabile perché un diritto possa essere assegnato, non è altrettanto vero che l'opera generata da un sistema di intelligenza artificiale debba perciò stesso essere priva di tutela autoriale, perché ci possono essere dei meccanismi differenti rispetto a quella della tutela tradizionale del diritto d'autore, che possono essere messi in piedi dagli ordinamenti e che possono raggiungere il medesimo scopo. Ce n'è uno in particolare che è già in piedi in alcuni ordinamenti, in particolare nella legge sul copyright inglese e anche in quella nordirlandese, in quella irlandese e in quella australiana e neozelandese, se non sbaglio, neozelandese di sicuro, che hanno tutte esattamente la stessa identica formulazione. Se prendete l'articolo 9 del UK Copyright Design and Patent Act, al paragrafo 3 troverete questa espressione. Cioè, nel caso di un'opera letteraria, drammatica, musicale, artistica che è computer generated, cioè che è generata dal computer, l'autore sarà considerato la persona che avrà compiuto gli sforzi necessari per la creazione dell'opera. Quindi qui abbiamo una prima soluzione alla authorship non umana. E per escludere ogni dubbio su che cosa intenda il paragrafo 3 dell'articolo 9 del UK Copyright Design and Patent Act, basta guardare l'articolo 178 della stessa normativa, dove c'è la definizione di computer generated, dove è esattamente scritto che there is no human author of the work. Cioè, qui stiamo parlando di un'opera che è espressamente priva di un autore umano e che, nonostante questo, riceve una produzione specifica e una protezione particolare, tanto dal punto di vista della durata quanto dal punto di vista dei diritti, ma è il primo ordinamento, il primo set di norme che affronta specificatamente il problema, lo affronta peraltro con grande anticipo rispetto alle circostanze di cui stiamo parlando. È chiaro che quando questa norma viene introdotta e si parla di computer generated, non si pensa minimamente alle opere che abbiamo visto prima del The Next Rembrandt o di Obvious o di le canzoni di Neural Songs. Qui stiamo parlando di una generazione precedente, cioè di opere che siano generate attraverso un processo automatico da un computer nel quale l'uomo è soltanto la persona che schiaccia il bottone che avvia la macchina, ma poi non c'è più nessun altro intervento creativo. E allora ci si rende conto che sarebbe eccessivo riconoscere in quel caso un apporto creativo da parte dell'autore che non c'è stato, ma si riconosce il fatto che ci possa essere una nell'economia del sistema una necessità di tutelare anche quella tipologia di opere, o perché il macchinario che le produce è particolarmente costoso e quindi in qualche modo si vuole ricompensare il soggetto che quel macchinario possiede o che quel macchinario ha prodotto per incentivarlo a andare avanti sull'ambito della ricerca o del miglioramento della qualità del manufatto tecnologico. O perché ci si rende conto che comunque l'elemento centrale che conta in qualche modo è il fatto che l'opera sia stata oggettivamente prodotta. E guardate che l'espressione che viene utilizzata, cioè the person by whom the arrangements necessary, eccetera, eccetera, è fantastica perché in realtà lascia aperta all'interpretazione giurisprudenziale la possibilità di definire chi sia il soggetto titolare dei diritti, che può essere tanto il produttore originario del software che ha generato quell'opera d'arte, tanto il soggetto che materialmente lo utilizza in quel momento. Cioè si va a guardare chi è che ha fatto gli sforzi necessari per la produzione di quell'opera. E sebbene sul tema dell'intelligenza artificiale non ci siano state pronunce legate, giurisprudenziali legate a quest'opera, c'è stata una prima pronuncia che ha riguardato l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, qualche anno fa, che riguardava i videogiochi, dove non è stata riconosciuta questi sforzi di cui parla, questi arrangement di cui parla la norma in capo al videogiocatore per alcuni livelli del gioco che erano stati prodotti, e in quel caso si parlava di un videogioco nel quale il giocatore poteva realizzare, a seconda delle tecniche di gioco, alcuni livelli, non alcuni livelli di gioco, alcune scene del gioco stesso. In quel caso, nella decisione si ritiene che non ci sia un apporto creativo tale da sopravanzare l'apporto originario del soggetto che ha programmato il gioco e che in qualche modo aveva già previsto quelle possibilità, ma il testo di quella sentenza lascia aperta la porta al fatto che se ci fosse stato invece quell'apporto creativo, in quel caso il copyright su quella parte particolare avrebbe potuto essere del videogiocatore, non del soggetto che aveva realizzato il gioco. Vi dicevo, il New Zealand Copyright Act ha lo stesso identico approccio. C'è poi un'ulteriore corrente di pensiero interpretativa che si sviluppa negli Stati Uniti e che pensa di trovare una possibile soluzione al discorso delle opere generate dai sistemi di intelligenza artificiale, ovviamente anche andando eventualmente a modificare le disposizioni che riguardano il discorso che abbiamo visto della necessità della presenza umana o comunque a una reinterpretazione del ruolo della presenza umana nelle opere generate dai sistemi di intelligenza artificiale, che è l'applicazione delle disposizioni del Copyright Act che riguardano il cosiddetto works made for hire, cioè il lavoro su commissione. Anche in questo caso aiuta la struttura del copyright statunitense rispetto a questa soluzione, cosa che non sarebbe, ad esempio, praticabile all'interno dell'ordinamento italiano o degli ordinamenti in generale dell'Europa continentale, perché nella normativa statunitense è ben possibile che il diritto d'autore, inteso complessivamente parlando, sorga in capo a un soggetto diverso rispetto a quello che è l'autore materiale dell'opera, nel caso in cui l'opera avvenga su commissione o all'interno di un lavoro di impiego con il datore di lavoro stesso. In questo caso il diritto d'autore nasce direttamente in capo al committente o al datore di lavoro. Non parliamo in questo caso del fatto che ex lege siano trasferiti alcuni diritti, in particolare i diritti di utilizzazione economica al datore di lavoro. Qui stiamo parlando del fatto che l'opera che è preparata da un impiegato o che è stata specialmente ordinata o commissionata da un soggetto sarà considerata come un lavoro su commissione e sarà direttamente imputata al soggetto che l'ha commissionata o al datore di lavoro. Nel nostro ordinamento non abbiamo nulla di simile, in questo caso, infatti, quello che dice la sezione 201 del Copyright Act è che in questo caso l'employer, cioè il datore di lavoro, l'altra persona per il quale il lavoro è stato preparato, è considerato l'autore, cioè è come se io scrivessi un romanzo e non sono io, Marco Scialdone, che l'ha scritto l'autore, ma siccome l'ho scritto su commissione, è il soggetto che mi ha commissionato che figura come autore dell'opera. Nel nostro ordinamento noi abbiamo qualcosa di leggermente simile unicamente per quanto riguarda i programmi per elaboratore o le banche dati create dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o per quanto riguarda l'opera del disegno industriale, ma qui è un concetto differente perché in questo caso sostanzialmente il diritto morale rimane in capo al reale autore dell'opera, sono i diritti esclusivi di utilizzazione economica che sono in capo al datore di lavoro per il quale, nell'ambito dell'esecuzione del cui contratto di lavoro, quell'opera è stata creata. E che cosa si dice in sostanza secondo questa interpretazione, o quantomeno questa volontà di adeguare il meccanismo del Works Made for Hire per le opere create dal sistema di intelligenza artificiale? Ah, si dice sostanzialmente questo. Noi abbiamo già all'interno dell'ordinamento statunitense una misura che ci consente di far sorgere la creazione dell'opera in capo a un soggetto diverso da quello che l'ha realmente creata. Abbiamo già un meccanismo che, consentendo questo, svincola la durata dei diritti in capo al datore di lavoro dalla vita dell'opera del datore di lavoro stesso. Voi sapete che normalmente il diritto d'autore si calcola sulla vita dell'autore più un ulteriore periodo di 70 anni. Nel caso del work made for hire, il termine è di 95 anni complessivamente dalla creazione, quindi viene svincolato dal tema della vita, proprio perché non c'è più l'aggancio con l'autore materiale dell'opera. Ok, quindi noi abbiamo questo, abbiamo già un sistema che in qualche modo autorizza questo elemento. Che cosa succederebbe se noi considerassimo questi sistemi come di fatto dei collaboratori, degli impiegati, dei lavoratori alle dipendenze del soggetto che attiva il sistema? Noi potremmo in qualche modo stimolare lo stesso processo, realizzare la stessa finalità prevista dalla norma, e cioè che il datore di lavoro, cioè il soggetto che utilizza il sistema di intelligenza artificiale, sia anche il soggetto a cui vengano imputati i relativi diritti, e i relativi diritti sarebbero imputati per un periodo esattamente identico a quello delle opere realizzate su commissione. Secondo questo approccio, il sistema, il mutuare il modello del work made for hire avrebbe in qualche modo delle caratteristiche che lo renderebbero da un lato in linea con la teoria economica del copyright, e cioè avrebbero una funzione evidentemente di incentivo rispetto all'utilizzo di questi sistemi, e quindi garantirebbero tanto chi sostiene i costi per svilupparli, tanto chi sostiene i costi, ad esempio, per utilizzarli nell'ambito della propria attività. In questo caso noi abbiamo l'assegnazione in modo chiaro della responsabilità sui soggetti che controllano il sistema di intelligenza artificiale, perché sono considerati gli autori a tutti gli effetti, quindi con oneri e onori, quindi tanto dal punto di vista dell'assegnazione quanto dal punto di vista della responsabilità, come vi dicevo prima, rispetto a eventuali violazioni nei confronti dei terzi, e consentirebbe di mantenere molti dei principi base della disciplina del copyright, limitandosi a un emendamento dell'attuale disciplina, questo quantomeno per quanto riguarda il riferimento agli Stati Uniti. E allora, per concludere, visto che l'ora che ci eravamo dati è conclusa, quali sono le questioni aperte e cosa ci portiamo a casa? Le questioni aperte sono essenzialmente le quattro che vedete, che un po' abbiamo provato a smarcare in quest'ora insieme. A destra c'è questo interessante questo interessante report che è stato commissionato dagli uffici dell'Unione Europea, che si chiama Intellectual Property and Artificial Intelligence and Literature Review, che è un interessante documento di sintesi di quelle che sono le principali posizioni dottrinali sul tema. È liberamente scaricabile da internet, quindi lo potete tranquillamente scaricare e consultare. Le questioni che restano aperte sono i requisiti della tutela. Abbiamo visto oggi quali potrebbero essere i requisiti per la tutela, l'assegnazione della titolarità dei diritti. Abbiamo visto quali sono i meccanismi, alcuni già in essere, che potrebbero essere sfruttati e generalizzati, il campo e l'applicazione alla natura dei diritti concessi. Si tratta di diritti d'autore veri e propri, o, come sostengono alcuni, e personalmente io sono d'accordo, sarebbe più in linea con la caratteristica dei diritti connessi, cioè di quei diritti che sono riconosciuti non a chi fa uno sforzo creativo, ma a chi supporta dal punto di vista economico e imprenditoriale la creatività. Se pensate ai produttori cinematografici a cui sono riconcessi diritti connessi sulle opere da loro prodotte, o se pensate agli diritti concessi agli enti di trasmissione radiotelevisiva, noi abbiamo anche in quel caso una presenza non umana, quindi il riconoscimento dei diritti in capo a soggetti giuridici che non sono persone fisiche, ma sono società per azioni, sono fondazioni, sono enti, a cui vengono riconosciuti dei diritti esclusivi, a cui vengono riconosciuti dei diritti che hanno una durata temporale più ristretta rispetto al diritto d'autore vero e proprio. Se pensate al diritto riconosciuto al costitutore di una banca dati, anche lì abbiamo un meccanismo che è stato già implementato ed è molto simile. Io riconosco che c'è un elemento che merita tutela dal punto di vista economico per gli sforzi che sono stati compiuti per realizzarlo, riconosco che non c'è l'apporto creativo umano che tradizionalmente mi aspetto, creo un diritto ad hoc che è vicino al copyright, al diritto d'autore, ma che non è un diritto d'autore, che viene riconosciuto in capo a un soggetto imprenditoriale, quindi tipicamente quello che si chiama un diritto connesso. E quindi qual è la natura di questi diritti concessi ai sistemi di intelligenza artificiale? Probabilmente la natura che più si avvicina è quella della natura dei diritti connessi. E infine, tema che è in parte affrontato dalla direttiva copyright votata e approvata definitivamente nel 2019, la direttiva 790-2019, che in questo momento è in fase di recepimento negli Stati membri, dovrà esserlo entro il 21 giugno del 2021, che tratta del tema, che ci porterebbe via tanto tempo, della utilizzazione dei dati e dell'estrazione dei dati da opere protette, o l'utilizzazione di opere protette per attività di text and data mining, che sono attività fondamentali per allenare gli algoritmi di machine learning e per consentire la produzione di quelle opere che abbiamo visto in precedenza. In parte queste eccezioni sono state introdotte da questa direttiva, sia pure con alcune caratteristiche, alcune limitazioni dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo, ma una prima risposta è già stata data. Queste sono le questioni che rimangono aperte, che rimangono sul campo. La cosa, secondo me, più affascinante da considerare e per unire idealmente il nostro punto di partenza, il nostro Paul Delaroche del 1839, il nostro registro del copyright del 1965, la remix culture degli anni 90, dell'inizio degli anni 2000 e adesso questo nuovo capitolo, è che il tema fondamentalmente rimane sempre lo stesso, rimane sempre quello di che cosa residua dell'uomo quando un manufatto tecnologico si interpone tra la sua creatività e la realizzazione di questa creatività, quanto questo manufatto tecnologico assorbe questa spinta creativa a tal punto da annullarla del tutto e quindi da restituire un oggetto che dal punto di vista esteriore appare essere un oggetto creativo, ma dal punto di vista, diremo, spirituale, manca dell'anima della creatività, e quanto invece questo manufatto tecnologico è soltanto l'ennesimo strumento, l'ennesimo scalpello che è nelle mani del creatore per realizzare opere tutelate dal diritto d'autore copyright. Io vi ringrazio per l'attenzione, questa è la mia email se volete rimanere in contatto, se avete curiosità, se un giorno deciderete di fare una tesi di laurea su questo, e se ci sono domande io sono a vostra disposizione.
Grazie professore, ribadisco appunto se ci sono domande da parte di qualcuno.
Interrompiamo la presentazione.
Mi rendo conto che è un tema un po' ostico, quindi è difficile anche formulare un po' di domande.
Vediamo se in chat.
Vabbè, se posso permettermi, cioè è stato interessante anche valutare, come posso dire, l'evoluzione di quello che si intende l'intelligenza artificiale. Cioè a me verrebbe in mente magari quando è stata scoperta la stampa, che magari poteva sembrare quella, il robot, l'intelligenza artificiale, però noi al giorno d'oggi mai metteremmo in discussione che un libro stampato comunque sia una tutela che va rispettata, insomma, quindi un argomento che magari adesso ci sembra così complicato, poi magari ci viene anche banalizzato pensando al passato, come magari è sorto.
No, no, infatti è giustissimo, nel senso che proprio l'esempio con la stampa è quello più calzante di tutti, nel senso che poi il diritto d'autore moderno nasce nel 1450 con l'invenzione della stampa. In quel momento che ancora una volta il manufatto tecnologico determina una rottura e determina l'esigenza di nuove regole, perché fino a quel momento in realtà ogni opera era di per sé un originale, perché non c'era la possibilità di produzione seriale in copie di un'opera, ed è allora che nasce in qualche modo l'esigenza di tutelare la riproduzione in copie. Poi la legislazione ci mette più o meno 250 anni per arrivare alla prima legislazione sul copyright, che è del 1709-1710, però è, diciamo, anche lì è la rottura tecnologica che genera l'insorgere di un'esigenza che prima non esisteva. Quindi noi in questa fase ci troviamo sostanzialmente ancora una volta di fronte all'alba di una nuova esigenza che la tecnologia pone, che fino a quel momento nessuno aveva ipotizzato che, diciamo, dei sistemi di intelligenza artificiale potessero generare delle opere, non soltanto generando delle opere ad imitazione di opere precedenti, ma addirittura scartando quelle che appaiono simili a opere pregresse, quindi facendo un super lavoro di valutazione su una estrema originalità, diremmo, dal punto di vista oggettivo di quell'opera. Per cui sicuramente è, diciamo, un elemento interessante.
Ok, direi che non ci sono domande, quindi professore, ti ringrazio a nome di tutto il direttivo di ERSA e di tutti coloro che hanno partecipato. Ho detto, oggi era difficile partecipare a tutti gli eventi che sono organizzati praticamente in contemporanea, proprio per questo avevamo deciso di registrare e condividere poi
Facebook. No, grazie a voi, è stato un grande piacere stare con voi oggi pomeriggio.
Grazie mille, grazie.
Alla prossima.
Grazie, buona serata.
Buonasera.